Elizabeth Jane Howard è stata una scrittrice forse non nota a livello planetario, ma indubbiamente amatissima, soprattutto per i 5 romanzi che vanno a comporre la cosiddetta saga dei Casalè. Sono stati pubblicati dal 1988 al 2013, un anno prima dunque della sua morte, che è avvenuta il 2 gennaio del 2014, l'editore Fazzi li sta ripubblicando. È uscito da pochissimo il terzo, si chiama Confusione ed è come gli altri nella traduzione di Manuela Francescon. Difficile in questo caso restituire una trama vera e propria, perché si racconta la storia appunto di una famiglia, la famiglia dei Casalè, attraverso la vita di molti dei suoi componenti. Lo andremo a scoprire con quelli che per noi sono due testimonial eccellenti. Nei nostri studi di Milano c'è Caterina Soffici, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Giornalista, non solo giornalista, saggista e scrittrice, al telefono è con noi Roberto Bertinetti, sarà con noi Roberto Bertinetti fra pochissimo. Allora, Caterina Soffici, cominciamo dal chi è che riguarda Elizabeth Jane Howard. C'è un curioso destino. Noi abbiamo parlato per buona parte, direi, di questo pomeriggio anche della visibilità e dell'autorevolezza delle scrittrici. Ecco, di questa scrittrice in particolare, nonostante accorati articoli di sue colleghe come Hilary Mantel, forse si è parlato fin troppo poco. Forse quando si è parlato di lei si tende a privilegiare quella che è la sua storia, la sua biografia, cioè la sua vita avventurosa, il suo essere stata una donna bellissima, un'attrice, anche matrigna, infine, di Martin Ennis.
Sì, questo è un po' la sua, è un po' il suo destino, poveretta, perché il fatto di essere stata la matrigna di Martin Ennis e quindi la moglie di questo specie di mostruoso personaggio, non mostruoso in senso cattivo, ma insomma un personaggio molto ingombrante, molto impegnativo, che era Kingsley Ennis, certamente l'ha penalizzata. E poi perché c'è sempre questo, guarda, è una costante nella vita delle donne, soprattutto della sua generazione, perché bisogna pensare che la
era del 23,
quindi negli anni 20, quindi lei è stata una grande femminista nell'anima, perché lei scrive e dice delle cose proprio dirette alle donne, non soltanto nei suoi romanzi. Ora non parliamo soltanto della saga dei Casalè, che comunque questi personaggi femminili si vede proprio come, seguendoli, si vede come da un personaggi femminili, diciamo, alla Jane Austen, quindi molto vittoriani, diventano piano piano delle persone, soprattutto le ragazze, si emancipano e cominciano a diventare un po' padrone della loro vita, mentre invece le mamme, le zie, tutta questa grandissima famigliona, proprio c'è un cambio generazionale enorme che coincide non a caso con gli anni della guerra, perché infatti la saga dei Casalè comincia negli anni prima della guerra, non mi ricordo se nel 36-37, poi va avanti fino agli anni 50, quindi è proprio il momento in cui le donne durante la guerra si impegnano, cominciano a essere più libere, muoiono un sacco di uomini, devono per forza entrare nei posti di lavoro, e quindi si sa come è funzionata, no? E quindi lei lo racconta molto bene, perché lo racconta in maniera molto, molto leggera attraverso l'evoluzione dei suoi personaggi femminili. Ma quello che lei anche rappresenta, secondo me, per quello che a me questo personaggio mi affascina tantissimo, intanto perché, guarda, ti racconto questa cosa: sono andato una volta a intervistare Hilary Mantel,
sì, che molto
è,
ama,
un'altra,
sì,
è un altro personaggio fantastico, questa donna che tra l'altro è malata, è grossa proprio, che si muove male e vive in un paesino della costa inglese di fronte al mare col marito, e lei sta lì e scrive, sai, queste cose proprio da sogno che ti immagini la vita della scrittrice che finalmente è di successo, che è un'altra che ha dovuto battagliare tantissimo, perché la Mantel è diventata famosissima negli ultimi, credo, 8 anni, 10 anni. Lei ha scritto per tutta la sua vita, la sua grande passione, non è mai riuscita a sfondare, poi a 60 anni passati diventa Hilary Mantel con la sua trilogia su Cromwell, Enrico VIII, eccetera, e ha vinto due Man Booker Prize, per cui voglio dire è un bel riscatto, no? Anche per lei. E lei anche è un'altra che dice: che si sono conosciute con la Howard, hanno avuto un rapporto molto strano, perché la Mantel era la ragazzina che voleva fare la scrittrice e che aveva in questa donna molto che era una donnona, la descrivono come una donna alta, molto austera, molto imponente, no? Anche come fisicamente, oltre che intellettualmente, aveva una sorta di soggezione verso questa donna, e invece poi nasce anche una sorta di amicizia, così. E tutte e due, in tutte e due le loro opere e anche nella loro biografia, proprio sono, secondo me, quello che tu dicevi, no? sulla figura femminile, perché anche la Howard alla fine ha avuto il suo riscatto dopo morta, purtroppo, comunque negli ultimissimi anni della sua vita.
È vero, no? Intanto approfittiamo per dare il benvenuto e far intervenire su questo punto Roberto Bertinetti. Buonasera.
Buonasera, buon pomeriggio.
Roberto Bertinetti insegna letteratura inglese all'Università di Trieste. Partiamo, ecco, dalla ricostruzione di Caterina Soffici e arriviamo al 1956, quando esce, siamo ancora prima della saga dei Casalè, siamo a Lungo Sguardo, che è la storia, sostanzialmente anche qui è la storia di un matrimonio, però c'è una interessante riflessione, ancora una volta, di un'altra scrittrice, Angela Lambert, in quel caso, che dice: non capirò mai perché il Lungo Sguardo non venga riconosciuto come uno dei grandi romanzi del XX secolo. Credo che mai nessuno sia riuscito a esprimere con tanta delicatezza il modo in cui la bellezza giovanile sia stata dominata e sfruttata. Che tipo di scrittrice era Elizabeth Jane Howard, Bertinetti?
Potrei citare l'opinione di Martin Amis, di cui si è parlato poco
inevitabile fa. temo,
ma ha detto una cosa interessante, ha detto che insieme a Iris Murdoch è stata la scrittrice più interessante della sua generazione, cioè delle donne nate immediatamente dopo il primo conflitto mondiale e che hanno cominciato ad affermarsi dopo il secondo conflitto mondiale. Diciamo che Howard ha avuto dal punto di vista editoriale un destino sfortunato fino ad un certo punto, e poi è balzata in primo piano proprio con questa saga dei Casalè, che non dimentichiamoci è diventata prima una serie TV e poi una serie radiofonica della BBC molto apprezzata. Ha venduto milioni di copie con questi libri e storicamente parlando Casalè esce nel momento in cui siamo negli anni Ottanta, la stampa e l'editoria femminista riportano in primo piano sugli scaffali delle librerie alcune scrittori, scrittrici che erano state in parte ignorate. È proprio Mantel a ricordarci in un saggio, dopo aver messo a fuoco appunto il loro rapporto di cui Caterina Soffici ci parlava poco fa, come proprio negli anni, a partire dagli anni Ottanta, alcune scrittrici, Elizabeth Taylor, Barbara Pym ad esempio, Elizabeth Bowen, eccetera, Anita Bruckner dopo, siano arrivate in primo piano, insomma.
Diciamo la Pym ancora è in fase di riscoperta, devo dire, per quello che riguarda l'Italia almeno.
Sì, per quello che riguarda l'Italia e un po' meno per quanto riguarda il mondo delle lingue inglese.
Certo, giustamente.
D'altra parte tutti ricordiamo l'avventura di Barbara Pym, no? Quando il Times fa questo sondaggio tra gli scrittori e i critici, chiedendo qual è la scrittrice o lo scrittore a loro giudizio più sottovalutato di tutto il XX secolo, vince Barbara Pym e le sue opere, che erano appunto addirittura rifiutate dagli editori, vengono ristampate con un enorme successo di pubblico proprio nel momento in cui Pym purtroppo sta invecchiando, si è ammalata di cancro, da lì a poco morirà.
Caterina Soffici, la già citata Hilary Mantel, scrive una cosa molto bella a proposito della Howard, da cui potremmo partire per cercare di raccontare non solo il retroterra di Confusione, quindi i libri che precedono e che appartengono sempre alla saga di Casalè, ma la scrittura in assoluto di Howard. Dice in particolare: i suoi romanzi potrebbero trovare resistenza in chi non ama il cibo, i gatti, i bambini, i fantasmi o il piacere dell'impeccabile accuratezza con cui la scrittrice osserva il mondo naturale e artificiale, in coloro in sostanza che snobbano il passato recente. La saga dei Casalè è un'opera monstre, perché racconta, è difficilissimo anche tenere il conto della genealogia, diciamo così, dei personaggi.
Infatti nei volumi, all'inizio dei volumi c'è una specie di albero genealogico in cui ogni tanto, quando si confondono i nomi delle ragazze, per esempio io ancora non li ho imparati i nomi delle tre cugine che sono un po' i personaggi chiavi,
Louise, Polly e Clary,
sì, Louise, Polly e Clary, sono che poi sono un po' l'alter ego mischiato della Howard stessa, no? Cioè sono ognuna di queste tre ragazze ha degli aspetti della Howard, ma è la tipica famiglia, questa è proprio il tipico romanzone, fogliettone inglese, dove fogliettone non vuole essere una diminuzio, ma anzi proprio la costruzione di questa saga che va avanti, cioè è un'opera mostruosa perché va avanti per 5 volumi, e la precisione con cui lei ricostruisce la vita di tutte queste famiglie, gli intrecci,
i dettagli storici
che sono incredibili, perché ogni posto che lei cita, ogni pudding, come è fatto, come vengono cucinate queste, perché è ancora, non, diciamo, la casa di campagna dove questa famiglia vive, e poi ci sono anche, vanno spesso anche a Londra, ma insomma di base è questo home place è una casa nella campagna inglese, e quindi le tre famiglie, perché sono le famiglie dei tre figli
dei due capostipiti, William e Kitty,
sì, che sono il generale e la duchessa, sì. E che vivono, è proprio la vecchia Inghilterra della campagna inglese, però loro non sono aristocratici, sono degli alti borghesi, quindi i figli lavorano, hanno questa falegnameria, vendono dei legnami, insomma sono commercianti, e quindi questo è anche un po' diverso, per esempio, a chi si immagina quell'Inghilterra, quel tipo di Inghilterra, non è Downton Abbey, perché Downton Abbey era la grande aristocrazia, aveva un tipo altri tipi di problemi, però uno si immagina un po' queste case un po' decadenti, perché comunque sono ricchi ma non sono così ricchi, non avevano ancora quella cosa, e c'è anche lì un po' c'è servitù anche lì, ci sono queste cameriere, queste cuoche, e forse sì, in effetti, come dice la Mantel, chi non ama, è una lettura molto femminile, ecco, chi non ama forse i gatti e non ama
i bambini e i fantasmi,
e anche molta di questo tipo di cucina, molte descrizioni dei vestiti, delle stoffe, cioè ti fa entrare proprio di porta dentro queste descrizioni. E devo dire che un'altra cosa che dice la Mantel, credo che ti riferisce allo stesso saggio che lei ha scritto, che credo che l'abbia
pubblicato,
sì, e dice anche un'altra cosa, lei dice si può imparare dalla Howard come strutturare un libro in uno schema temporale molto complicato, quindi la Mantel usa i libri della Jane Howard addirittura nei suoi corsi di scrittura creativa, perché pensare come lei fa questi flashback e racconta e intreccia queste storie di tutti questi personaggi e non perde mai il filo e riesce comunque a tirarti avanti la narrazione e a non perdersi, è abbastanza stupefacente, ecco.
E infatti questo è forse la cosa che sorprende di più, non solo di tutta la saga dei Casale Roberto Bertinetti, ma proprio di confusione, siamo nel 1942, in primo piano ci sono le cugine, per l'appunto, cioè le Louise, Polly e Clary, che entrano proprio nel mondo e godono di quella che appunto Caterina Soffi ci sottolineava come una libertà femminile, forse fino a quel momento, anzi senza forse, insospettata. Ecco, Roberto Bertinetti, la caratteristica di questa saga familiare in particolare è che noi siamo abituati da lettori a seguire le storie delle famiglie, sia di lui nei libri sia concentrate in un unico grande libro. È forse più raro che le saghe siano al femminile, e questa anche a suo parere la caratteristica di Howard?
È possibile, io farei una proposta. Noi siamo abituati, perché usiamo l'italiano, a dire saga dei Casale, ma in realtà in inglese si chiamano chronicles, sono cronache.
È vero,
no? Saga da noi ha una venatura un po' negativa, tutto sommato, no? Ma Howard fa delle cronache, fa una cronaca, cioè racconta al femminile l'emancipazione di un gruppo di donne in anni molto precisi. Negli anni che precedono sono contemporanee e seguono la Seconda Guerra Mondiale. E quindi da questo punto di vista direi che si rifà alla antica tradizione ottocentesca del romanzo sociale inglese, che naturalmente ha esponenti molto prestigiosi nel corso del periodo vittoriano, e che la vede declinarla appunto al femminile, riprendendo alcuni esempi, mi viene in mente Virginia Woolf naturalmente, anche se Howard non è, non ha la stessa capacità artistica della
Woolf. Ha un linguaggio diverso,
poi è ingiusto paragonarla, cioè mettere in competizione queste scrittrici o comunque le scrittrici tra di loro. Ecco, io direi che sì, è importante, per questo che dicevo prima, citavo Emmis, se Maris Murdoch è la scrittrice più importante della sua generazione, è importante proprio perché a partire dagli anni 50, ma soprattutto dagli anni 80 del secolo scorso, fonda, diciamo così, una tradizione al femminile delle cronache della vita quotidiana. E in questo risiede, secondo me, il punto di contatto tra Hilary Mantel, di cui abbiamo parlato abbondantemente, e Jane Howard. Mantel, nei suoi due volumi fino ad ora usciti, che riguardano Thomas Cromwell, ricostruisce, diciamo così, la vita quotidiana, in quel caso ovviamente al maschile, ma fino a un certo punto, all'epoca dei Tudor, facendo protagonista il principale collaboratore e consigliere di Enrico VIII, e raccontandoci anche Anna Bolena, Jane Seymour, tutto quello che accadeva appunto intorno ad Enrico VIII. Le cronache di Jane Howard ci permettono di ricostruire con un'accuratezza che pochissime altre scrittrici, non soltanto di lingua inglese, hanno messo in campo, la vita quotidiana appunto negli anni, tra la seconda metà degli anni 30 e gli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale.
Ecco, Caterina Soffici, poi è impossibile in effetti raccontare quello che accade all'interno di Confusione, accade di tutto, naturalmente sono intrecci sentimentali, relazioni che si rompono, relazioni che si allacciano, aspettative, l'uscita appunto nel mondo, l'arrivo a Londra di queste tre giovani donne, la scoperta anzi di un mondo nuovo, i rapporti tra familiari, insomma quello che è un'epica, è vero, è un'epica però della quotidianità. È un'epica al femminile, come direbbero le studiose della società letterate, delle letterate in Italia, che hanno proprio parlato di epica declinata al femminile, laddove si racconta qualche cosa che forse ad altri occhi non viene giudicato degno di interesse. E questo invece, l'interesse di Howard, è proprio invece il dettaglio della quotidianità sentimentale e non solo, mi sembra.
Sì, infatti hai detto giusto te, con gli occhi delle donne, no? Perché in queste cronache, è giusto chiamarle cronache, ha ragionissimo Bertinetti, perché qui si racconta la vita di uomini e di donne, non si racconta solo, certo, la vita delle tre ragazze, ovviamente loro sono i tre personaggi a cui dà più spazio in questo terzo volume, perché sono e quelle che gli interessano di più proprio per questo tipo di emancipazione, no? Però è la vita di uomini e di donne, entrambi, e soprattutto sono gli uomini che si muovono visti con gli occhi di una donna, e questo è sempre abbastanza interessante, perché gli uomini della Howard sono raccontati con gli occhi di una donna, no? E anche il racconto della vita delle ragazze, io ho notato, ora non possiamo, a parte che sarebbe complicatissimo perché gli intrecci sono abbastanza complessi, quindi già la famiglia è numerosissima, poi entrare in quello che succede non sarebbe neanche insomma non è neanche giusto.
Sottrarremmo piacere ai lettori,
no, appunto. Però una cosa si può dire, delle tre cugine, Louise è quella che si sposa e le altre due invece entrano in una vita a Londra ancora più ingarbugliata, insomma, senza dire troppo, ma insomma una si sposa e le altre due no, e quella che si sposa entra subito in questa, almeno l'impressione è subito che entri in questa cosa claustrofobica, dove il matrimonio diventa una specie di tunnel, un vicolo cieco dove uno si comincia a sentire subito soffocare, no? E questo secondo me è proprio lo sguardo della Howard che comunque non, nella sua vita personale si è sposata tre volte, credo, perché Amis credo che sia stato il terzo marito, se non ricordo male, e sempre con dei rapporti personali complicatissimi, tutte queste prima amanti, mariti, eccetera, e comunque continua a ricercare una sua dimensione nell'ambito di una famiglia. E ho risentito recentemente, perché su BBC4, che è il corrispettivo di Fahrenheit, cioè di Radio 3 a Londra, hanno ridato uno dei capitoli di queste cronache, un po' come facciamo noi con ad alta voce, sì. No? Quindi bellissimo questo parallelo. E alla fine c'era un'intervista molto bella con la Howard, e lei diceva: io ho passato la mia vita, perché ho prodotto meno, perché non mi hanno riconosciuto quando io ero una, comunque ho scritto un sacco, ho fatto tutte queste cose, perché io ho passato la mia vita a stirare, lavare, cucinare, a curare il giardino, e poi io sono una precisina, una perfettina, una che cerca sempre la perfezione, quindi non mi abituavo, non mi rassegnavo a buttare in tavola due patate lesse, un pezzo di salsiccia, una cosa così. E quindi lei racconta anche di come lei cucinava, che sembra un po' di leggere anche questi racconti di quello che avviene nelle cucine di Home Place. No? Quindi è curioso tutta questa...
La interrompo perché in uno dei momenti, confusione, c'è uno dei personaggi femminili che dice esattamente questo, dice: l'anno Ventura avrebbe compiuto 46 anni, più di 20 li aveva passati a darsi da fare per gli altri, crescere i figli, cucinare, lavare e tenere pulite le diverse minuscole e squallide case.
È lei.
Sì, e ce n'è un altro in cui dice, e qui davvero immagino quanto possa essere stata considerata controcorrente, Howard, quando parlano di bambini, e dice: i bambini non mi fanno impazzire, sono quasi sempre umidicci e così deprimenti, non ho mai capito perché la gente ne va pazza. Insomma, è anche una riflessione nella scrittura di una condizione femminile che andava molto cambiando. Con che scrittura? Questo vorrei chiederlo a Roberto Bertinetti, perché ecco, cioè, la costruzione della trama in Elizabeth Jane Howard è indicata, l'abbiamo detto, ma ripetiamolo e analizziamolo, cioè è indicata proprio come grande sapienza stilistica.
Sì, è una grande sapienza stilistica, perché Howard ha una straordinaria capacità di mescolare sentimenti, emozioni e pensieri con il racconto della vita quotidiana. Da questo punto di vista riesce a intrecciare in maniera superba la realtà esteriore, che descrive in maniera sapiente, e la realtà interiore, cioè prende da un lato, ecco, se vogliamo metterla così in maniera sintetica dal punto di vista critico, la lezione che si richiamava prima del romanzo sociale dell'Ottocento, almeno come struttura, fondendola insieme con la tradizione, diciamo, modernista, che in larga misura era anche femminile, abbiamo citato molto prima, e trova una sintesi originale di queste due forme narrative.
Ecco, Caterina Soffici, c'è una definizione molto bella che è stata data, anzi che Jane Howard dà di se stessa. Lei parla, è una frase che viene riferita da Janet Roth, che fu una delle donne che fu molto vicina a Jane Howard. Janet Roth racconta che una volta si autodefinisce Jane un pozzo senza fine di bisogno. Quindi una persona che aveva un grandissimo bisogno d'amore. Molto spesso le sue protagoniste femminili si dividono fra ragazze molto semplici che però hanno bisogno di poco per essere in pace per se stesse, e le donne che invece sono continuamente inquiete, quindi sono continuamente in cerca di non solo di amore, a dire la verità, sono sempre in cerca di qualcosa, cioè non c'è un unico tipo femminile, e
sì,
né potrebbe essere così.
E questa è anche la grandezza sua, no? Perché lei non ha l'unico tipo, ma attraverso il racconto di tutti questi personaggi femminili che sono molto sfaccettati, tra l'altro una delle, e anche qui insomma non è spoiler, ma insomma una delle zie ha una relazione omosessuale, sì. Quindi ci sono vari personaggi, e tutte in verità hanno questo bisogno, anche quelle che sembrano più indipendenti, più autonome, così poi alla fine questo bisogno, che è il bisogno tipico non solo delle donne, cioè proprio dell'essere umano in sé per sé, no? Di amore, di relazione con gli altri. E anche lì io ne faccio una lettura sempre anche molto autobiografica di questo, di queste chronicle, di queste cronache dei Casalè. Secondo me, se uno va a vedere la vita di lei, della Jane, ci sono tanti parallelismi. Anche lei ha avuto un padre che non si capisce se l'abbia proprio violentata, ma comunque gli ha fatto delle avance molto che l'hanno turbata per tutta la sua vita, perché quando tu hai un padre che l'amore paterno travalica il limite che dovrebbe essere quello dell'amore paterno, è ovvio che destabilizzi una persona al punto tale che lei ha sempre cercato, probabilmente negli uomini con cui si relazionava, quella figura senza poi trovarla, e quindi infilandosi molto spesso, cosa che succede molto spesso a queste persone, in situazioni personali suoi, sentimentali, incasinatissime, cosa che poi succede anche nei personaggi del romanzo. Quindi c'è questo mischio
di autobiografia, di vita, di invenzione,
tutto, che questo è bellissimo, questo che lo rende assolutamente vivace, è vero.
Ecco. Diceva di sé: meno i miei libri vendevano, meglio erano accolti, ma non appena cominciai a vendere passai immediatamente di moda. Allora, la saga dei Casalè arriva in Italia, già sta arrivando in Italia, arriva adesso Confusione per Fazzi Editore. Grazie Caterina Soffici,
grazie a voi
Roberto Bertinetti per averci raccontato il libro del giorno di Fahrenheit, che come sentite va a chiudere non senza aver salutato, da parte della redazione di Fahrenheit, ovvero Benedetta Annibali, Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirastro in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Giovanna Inzardi alla console. La linea va a Luca Damiani per 6 gradi. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini. Raindrops on roses and whiskers on kittens, white gold war kettles and wool woolen mittens, wrong paper packages tied up with